Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Maltempo nella notte a nord delle Alpi, oltre 500 chiamate ai pompieri nella zona di Zurigo, interrotto per qualche ora il festival di Montreux. Negli Stati Uniti, dunque, il presidente americano Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici questo è un tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm di novembre, con i sondaggi che danno Trump in grande difficoltà. Da Washington, Andrea Vosti.
A dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati, ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
Demand that they pass the Save America Act.
Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act. Una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
Nella notte intanto gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, in quella che di fatto è un'ulteriore escalation in questo conflitto, e Teheran ha già risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar, Giordania e anche Siria. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
In Ucraina sono andate avanti fino a sera ieri le proteste di piazza contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il giovane ministro della difesa Fedorov, artefice della guerra tecnologica dei droni, entrato in rotta di collisione con il capo delle forze armate Sirski. Cosa c'è da attendersi per oggi? Sentiamo da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
La situazione è delicata qui a Kiev, la capitale ucraina, dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, suscitando proteste in tutto il paese. Ieri sera i manifestanti sono tornati in piazza proprio dopo l'annuncio ufficiale del successore di Mikhailo Fedorov. Il presidente Zelensky ha deciso di nominare ad interim l'attuale capo dei servizi di sicurezza SBU, Yevgeny Khmara. Nel suo consueto messaggio serale, il presidente Zelensky non ha nemmeno nominato i manifestanti che fino a poche ore prima si trovavano sotto il suo ufficio. Si è limitato a fare le congratulazioni al nuovo ministro ad interim e a ricordare la sua esperienza negli attacchi con droni a lungo raggio. Oggi però ci si prepara a una nuova giornata campale. Oltre a nuove proteste di piazza, infatti, il presidente ucraino potrebbe dover affrontare anche la reazione degli alleati europei, che fino a ieri sostenevano tutti con forza il ministro uscente Fedorov.
Con la condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci si è concluso ieri il processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova. Era il 2018. Le vittime furono 43. Il comitato dei familiari si è costituito parte civile e ieri a Genova ha tenuto una conferenza stampa. Per noi c'era l'inviata Francesca Torrani.
È una soddisfazione amara quella espressa dal comitato dei familiari delle vittime e tuttavia necessaria perché la sentenza di ieri, è stato detto in conferenza stampa, corrisponde al riconoscimento di colpe individuali, di responsabilità precise dei vertici delle società preposte alla gestione e al controllo anche di quel tratto di autostrada, anche di quel pilone, il numero 9, che crollò per inadempienze, per omesse verifiche. 43 furono i morti, il più piccolo aveva 7 anni. E lo zio, Giorgio Robiano, vicepresidente del comitato, ieri ci ha detto così.
Quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere.
12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, altre pene dagli 11 ai 6 anni per altri ex manager. A vario titolo sono stati riconosciuti colpevoli di crollo colposo e omicidio stradale, condanne che Robiano e il comitato dei familiari aspettavano.
È quello che noi aspettavamo, il riconoscimento delle colpe. E adesso da qua si deve partire per fare in modo che non ci siano nuove situazioni del genere, che sia un'infrastruttura, che sia un locale che deve essere messo in sicurezza, qualunque cosa. Ci sono delle responsabilità e bisogna prendersele. E non sono solo sulla carta le responsabilità, sono reali, sono vere. E chi non se le prende rischia il carcere.
E questo dice anche la sentenza di primo grado pronunciata ieri a Genova, sentenza contro la quale gli avvocati difensori, in primis il legale di Castellucci, hanno già detto di voler ricorrere.
Dall'interno, intense piogge, forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni d'Oltralpe. Temporali violenti si sono registrati in particolare a Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore circa 550 richieste di intervento per alberi caduti, cantine allagate e altro. Attorno a Winterthur in una sola sera si è registrato quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture, con i concerti rimandati di qualche ora appunto. È tutto, vi lascio allo sport.